ha già detto Padre Mario, la seconda parte della proposta si inserisce sempre in questo orizzonte che è lo sfondo su cui ci muoviamo, quello dell'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio, però con una modalità di preghiera diversa, che è quella della preghiera contemplativa. Vi proponiamo due brani, il primo è tratto dall'Antico Testamento, dal Libro della Genesi, ed è un brano, penso, abbastanza conosciuto, che ha per protagonista Abramo e l'ospitalità che Abramo riserva a questi tre uomini inattesi che si presentano davanti alla sua tenda. Ora ascoltiamo il brano.
Poi il Signore apparve nel deserto di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio Signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso, dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura. Ma egli disse: «Sì, hai proprio riso».
Come vi dicevo, il protagonista di questo brano è Abramo. Abramo che San Paolo nella lettera ai Romani definisce il nostro padre nella fede. E Abramo è il protagonista di una storia di alleanza con Dio. Questo è il capitolo 18 della Genesi. Nel capitolo 12, dove inizia la storia di Abramo, c'è questo invito che il Signore rivolge a quest'uomo di partire, di lasciare la sua casa, lasciare la sua terra, e gli fa una doppia promessa, che è il cuore di questa alleanza, la promessa di avere una discendenza numerosa e di una terra che gli è assegnata, la terra di Canaan. Nel brano che stiamo leggendo queste due promesse non sono state ancora adempiute. Abramo vive ancora nella fede che la promessa del Signore trovi compimento. E lui si trova come uno straniero, come un pellegrino, a piantare la sua tenda, tenda che quindi deve spostare perché non ha una casa fissa, in questo luogo che sono le querce di Mamre e che poi sono state identificate con una zona che è molto vicina all'attuale cittadina di Hebron, che così possiamo anche dal punto di vista geografico poterla situare. si trova lì e si trova con queste due promesse che rischiano di sembrare oramai del tutto impossibili da realizzarsi, perché poco prima la scrittura ci dice che Abramo ha 99 anni, è molto avanti nell'età. Sembra quasi impossibile che queste promesse trovino realizzazione. Questo per darvi un po' il quadro di questo brano. E poi una piccola osservazione, un piccolo consiglio. Probabilmente leggendo il brano avete fatto caso che questi visitatori sono tre, però Abramo, si dice il Signore apparve a lui come se fosse uno. Poi alle volte Abramo si rivolge con il plurale, alle volte si rivolge con il singolare. Bene, su questo è stato scritto tantissimo. I padri della Chiesa vi hanno visto un preannuncio della Trinità. Noi che non siamo qui a fare teologia, di questo non ce ne occupiamo. Ci limitiamo nel pregare questo brano a contemplarlo, cioè a fare questo ingresso nella preghiera usando quel dono che viene da Dio che è l'immaginazione, e chiedendo quindi questo di poter osservare questi personaggi che sono descritti, ascoltare le parole che pronunciano, il modo in cui sono pronunciate, guardare con attenzione i gesti che compiono. Questo che ci proponiamo di fare con la preghiera contemplativa, chiedendo questa grazia di poter, guardando Abramo, poter anche noi comprendere che cosa significa nella nostra vita l'essere creati per amare, riverire, lodare, servire Dio. Quindi questa indicazione di inizio. Per la composizione di luogo può essere utile, ecco, immaginare un insieme di querce, perché questo è il riferimento concreto che abbiamo dal brano. Forse può essere anche interessante sapere che nella Bibbia l'albero della quercia è sempre associato con la sacralità di un luogo, con qualcosa di importante, qualcosa di veramente sacro, una terra sacra. E sotto l'ombra di queste querce Abramo ha piantato la sua tenda e quella degli altri uomini che stanno viaggiando con lui. Ed è nell'ora più calda della giornata che Abramo lo incontriamo seduto sulla porta della sua tenda. Nell'ora più calda della giornata in Oriente possiamo credere che sia veramente molto molto caldo, piuttosto che trovare riparo all'interno della sua tenda, Abramo si sofferma e resta sulla soglia. È un uomo che sta quindi in quella zona intermedia tra la propria casa e l'esterno. In qualche modo possiamo trovare in Abramo quella figura che è da un lato consapevole pienamente di chi è, della sua storia. Abramo abita questa tenda, ne è dentro. Questa tenda è il simbolo del suo essere pellegrino e lui dentro questa dimensione di pellegrino ci sta dentro pienamente, perché ha fatto affidamento alla parola del Signore che lo ha invitato a mettersi in viaggio. Però nello stesso tempo sta sulla soglia, non si limita a guardare alla sua storia con uno sguardo chiuso. In fondo, dicevamo prima, Abramo è partito con queste due grandi promesse, è giunto a 99 anni, e queste promesse, che ne è di queste promesse? Avrebbe di che dire, io sono proprio sfortunato, di compiangersi. Potrebbe rinchiudersi dentro di sé, dentro la sua casa. Invece no, è sulla soglia, con gli occhi rivolti verso l'esterno. In questo senso, l'ora calda della giornata, possiamo anche comprenderla come un momento caldo della sua vita, un momento duro, un momento di prova. In questo momento caldo della sua vita, Abramo non si rinchiude nella sua storia, nelle sue sicurezze, ma sta come una sentinella che veglia sulla soglia della sua casa ed è lì pronto a cogliere quello che arriva. E quello che arriva sono questi tre uomini che si fanno presenti. E allora possiamo proprio fermarci a gustare i gesti e le parole di Abramo. Leggendo vediamo che è come colto da una frenesia nel momento in cui vede questi tre uomini. Non può fare a meno di mettersi subito in azione. Come li vede? Corre immediatamente verso di loro, si prostra, li invita, dice: io so che voi siete qui per fermarvi, non per passare. C'è un'attenzione, una sollecitudine molto forte in questo gesto di ospitalità, e sappiamo che per i popoli del Mediterraneo l'ospitalità è sacra, è qualcosa che tocca veramente nella profondità. Ma qui si gioca qualcosa che è di più di una semplice ospitalità. Infatti il gesto stesso da parte di Abramo di mettersi a correre per andare incontro a questi tre uomini è un gesto inusuale. Non so se vi è mai capitato quando si è piccoli, ti dicono: ma non devi correre, che non sta bene correre, fai le cose con calma. Beh, è lo stesso nella cultura semitica. Mettersi a correre in questo modo scomposto significa che hai perso la tua dignità. Abramo, uomo di 99 anni, che si mette a correre per andare incontro a questi tre, è qualcuno che in qualche modo dice con questo gesto che c'è qualcosa di più importante della sua dignità nell'incontro con queste tre persone. C'è un bene più grande. E poi lui compie tutti i gesti che sono i gesti tipici dell'accoglienza, quello della lavanda dei piedi, di preparare un banchetto per questi tre uomini, quello di assicurare la protezione di questo ospite. Abramo si mette totalmente a disposizione per questi tre uomini, mette totalmente a disposizione la sua casa, e lo fa perché sente in sé una profonda consolazione nel compiere questo gesto di mettersi a servizio di questi altri, di accogliere nella sua tenda questi tre uomini. Offre loro quanto ha di buono, quanto ha di meglio, e in questa sua offerta associa anche la moglie, associa anche i suoi servi. E poi c'è questa scena finale in cui i tre uomini che hanno accolto, un gesto importante, hanno accolto quanto Abramo ha preparato, sono lì a mangiare, e Abramo non mangia con loro, sta in piedi. Sta in piedi e li guarda, e lo fa come un segno di massimo rispetto, dove la sua gioia più grande è la gioia di poter vedere questi tre ospiti che stanno gustando quanto lui ha offerto, quanto ha preparato per loro. Un altro punto su cui possiamo fermarci nella preghiera è poi la seconda parte del brano, perché in questo incontro tra Abramo e i suoi tre ospiti, tra l'accoglienza generosa e disinteressata di Abramo e la benedizione dei tre ospiti, si realizza qualcosa di particolare, perché quella promessa della discendenza diventa molto più concreta. Tra un anno Sara ti darà un figlio. In qualche modo si ritrova quello che Gesù promette ai suoi discepoli che lo hanno seguito: riceverete 100 volte tanto. Abramo, che ha continuato a credere nella promessa di Dio, viene ripagato 100 volte tanto. Però poi c'è l'atteggiamento di Sara. Sara, che nel silenzio della tenda non crede a questa parola che è pronunciata, e diventa così un po' il simbolo di tutti quelli che possono essere i dubbi o le paure che ci attraversano il cuore. Sara, potremmo dire che si chiede: ma sarà veramente così? Ma sarà vera questa parola del Signore? Ma non si rende conto di quella che è la realtà, di chi sono io e di chi è mio marito? Può essere forse il simbolo di qualcuno che chiede un dono ma senza crederci fino in fondo. Perché? Perché pensa che la realtà non ha altre vie d'uscita, che c'è una strada obbligata ed è solo quella. Ma proprio lì c'è questo, risuona forte questo invito del Signore a credere che nulla è impossibile per Lui. In questa alleanza tra l'uomo e Dio, tra Abramo e Dio, credere che nulla è impossibile. E questo lo ritroviamo anche nell'Annunciazione a Maria, quando dice della gravidanza di Elisabetta, nulla è impossibile a Dio. Quindi possiamo pregare questo brano tenendo a mente questo sfondo della nostra essere creati, così come ci ha ben presentato Padre Mario, e vedere come quanto, eventualmente nei tempi di meditazione, con questa preghiera di contemplativa, assume un sapore nuovo, un sapore diverso per la nostra vita. E ora passiamo anche al secondo brano, leggendo il brano di Marco.
Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto in cui egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodarono Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile».
Siamo all'inizio del Vangelo di Marco e, per collocarci rispetto al brano, siamo nella città di Cafarnao, questa piccola cittadina, un villaggetto che si trova sulle rive del lago di Tiberiade, dove Gesù incontra e chiama i primi discepoli. E siamo in una fase già abbastanza avviata della sua missione, del suo annuncio. Si parla qui di una casa. Probabilmente questa era la casa di Pietro, dove Gesù era stato ospitato, dove Gesù aveva guarito la suocera di Pietro. Quindi per la composizione di luogo potrà essere forse utile immaginare questo villaggio di Cafarnao sulle rive del lago. Qualche indicazione per la preghiera, come sempre una preghiera contemplativa. La prima cosa forse che possiamo fare attenzione in questo brano è vedere come Gesù è a servizio degli uomini. Inizia il brano dicendo: entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Subito prima Marco ci racconta che Gesù ha incontrato e guarito un lebbroso toccandolo. Un lebbroso era veramente un fuoricasta, un intoccabile. Doveva vivere lontano dalla sua famiglia, lontano dalla società, perché è impuro. E chi lo tocca diviene impuro. E quindi non poteva entrare Gesù in città proprio per questo, perché era stato contagiato di impurità. Però questo significa anche che Gesù non ha paura di toccare chi viene considerato intoccabile e di toccarlo per poter ridargli vita, di metterlo all'interno della comunità. Questo è uno dei modi in cui Gesù è a servizio, guarendo. Ma un altro dei modi è proprio quello che vediamo nel brano, in cui ci dice Marco che nella casa c'era una quantità di persone tale da non trovare più posto neanche davanti la porta. Ma allora che cosa fanno tutte queste persone in questa casa? Perché si pigiano dentro questa casa? Perché Gesù annunciava loro la parola. Ed è interessante che si dica la parola. Non sta annunciando un messaggio in varie parole. Sta dicendo quella parola, la parola unica, quella che è fonte di salvezza. E allora questo è un altro modo in cui il Signore è a servizio, annunciando la parola. Quella parola che poi nel cuore di ciascuno di quelli che erano presenti in questa casa sana, guarisce, ridà vita, ridà slancio. E in questa situazione fanno l'apparizione questi quattro uomini di cui non sappiamo nulla. A dire il vero, io ho detto uomini, però là il testo dice persone. Deformazione, penso al maschile. Quattro persone di cui non sappiamo nulla e che portano un paralitico di cui non sappiamo nulla. E nel brano non c'è neanche una parola che è pronunciata da queste quattro persone o dal paralitico. Ci sono soltanto dei gesti che vengono fatti. E allora queste quattro persone diventano per noi come delle icone, icone di fratelli che si mettono a servizio di altri fratelli. Perché queste quattro persone di cui ignoriamo tutto si fanno carico di qualcosa che è strano, quello di prendere quest'uomo con il suo lettuccio e portarlo a Gesù. La casa tipica di Cafarnao aveva un tetto che era una terrazza e probabilmente era coperto un insieme di fango e di paglia. Loro hanno rotto il tetto della casa. Cioè, se ci pensiamo un attimo, il padrone di casa cosa avrà pensato? Questi non si sono preoccupati di nulla. C'era qualcosa che era più importante di tutto questo: portare quest'uomo a Gesù. Ma per fare cosa? E non glielo dicono, non gli chiedono nulla. Però forse questa parola che annunciava Gesù era quello che loro volevano che quest'uomo potesse ascoltare, che stando bloccato nel suo lettuccio non poteva andarci. Forse è proprio questa parola che li mette in movimento, che li rende così veramente a servizio del loro fratello. E quando riescono in questa operazione che è veramente coraggiosa e sconcertante, abbiamo questo paralitico calato proprio lì, davanti a Gesù. E possiamo vedere proprio la scena di questi gesti, con quanta attenzione, con quanta cura questo uomo viene calato dal foro che è stato aperto nel tetto. E cosa gli dice Gesù? Figlio, ti sono perdonati i peccati. Figlio. Loro non hanno chiesto nulla e Gesù lo chiama figlio. È in questo che si realizza qualcosa che forse era inatteso, ma è quello di ridare a quest'uomo una dignità grande e bella, la dignità piena di essere figlio, di essere creatura, di essere amato. E così quest'uomo viene senz'altro poi anche guarito nel fisico, ma innanzitutto viene guarito nello spirito. viene ristabilito nello spirito. E il segno bello di questo suo essere pienamente ristabilito, di questo suo essere figlio, è il suo levarsi e andare via con il lettuccio. Quel lettuccio senz'altro era la realtà che quotidianamente viveva, che gli ricordava la sua infermità. Poter andare via portando lui quel lettuccio dove prima doveva essere invece trasportato e portato, è segno di questo essere stato veramente stabilito nella dignità di figlio. E questo non dimentichiamolo, grazie a queste quattro persone che se ne sono fatti carico, che si sono messi a servizio per lui. E tutto questo genera delle reazioni. E quindi possiamo anche fermarci a considerare le reazioni. Da un lato ci sono le reazioni dei farisei, che non parlano chiaramente, che nel loro cuore però condannano. Hanno studiato, conoscono, sanno che cosa significa quella frase pronunciata da Gesù. Però piuttosto che accogliere e gioire con quest'uomo che è stato perdonato e guarito, sono lì a trincerarsi dietro le loro posizioni, i loro calcoli, le loro scelte. In effetti loro sono quelli che sono seduti per scelta e restano seduti, non si mettono in piedi, perché quella parola di vita e di salvezza di Gesù la trovano troppo scomoda e non sono pronte a camminare, ad accogliere qualcosa di nuovo. Poi c'è la reazione invece delle altre persone che erano presenti, e questi invece sono nella meraviglia e lodano Dio. È un grido quello che pronunciano, non abbiamo mai visto nulla di simile, che dice proprio il ringraziamento per tutto quello che è stato fatto di fronte a loro, e la grande lode. Rendono grazie al Signore, gioiscono per quello che uno di loro ha ricevuto e possono prendere parte anche loro di questa gioia e ringraziare il Signore. Sicuramente i brani nella contemplazione possono suscitare altri spunti, altri elementi per la vostra preghiera. Queste sono alcune piste. Vi ricordo ancora una volta che nella preghiera di contemplazione si tratta proprio di fermarsi a contemplare questi personaggi che abbiamo invocato, Gesù, i farisei, il paralitico, oppure nel brano di Abramo, Sara, ascoltare le loro parole, guardare i loro gesti. E chiedere come grazia questa di poter sentire in che modo noi viviamo questa dimensione della lode, del servizio, dell'amore verso il Signore.
Vi proponiamo al termine di questo incontro, se qualcuno lo desidera, di condividere interrogativi, domande che possono essere ancora sorti in questo tempo, o inerenti alle cose già dette perché non sono chiare, o forse a degli interrogativi che sono nati proprio facendo anche l'esperienza della preghiera. Allora, la frase di Ignazio l'ho riportata per ricordarci che delle volte noi ci guardiamo Può capitare di guardarci in un modo non sempre positivo. Ma no, ma non sono tanto brava a fare questa cosa, ma non sono tanto adatta, ma non sono portata. Allora Ignazio invece suggerisce di metterci in un'altra prospettiva, che era la prospettiva un po' che si diceva all'inizio dell'incontro, di sapersi ricevere da un altro. Questo altro con la A maiuscola, che è Dio, che ci ha creati, che ci vuole bene, quindi non può che non vederci in una prospettiva positiva. Allora, in questo senso, considerare come Dio nostro Signore mi guarda, considerare che sono una persona, una creatura amata e benvoluta, che ha del positivo, e mi metto nella preghiera con questo atteggiamento per incontrare il Signore che mi vuole bene, non con l'atteggiamento di dire, bah, vabbè, provo a pregare, però non è che sono proprio, ecco, ma invece in una prospettiva positiva. Semplicemente questo voleva dire, intendevo dire con il riportare la frase di Ignazio, cioè non andando dietro a me, ma andando dietro allo sguardo di Dio su di me. Non so se avete...
Seconda cosa, così, una curiosità che voglio chiedere, ma quando il Signore c'è, ma dorme quasi sempre, diciamo, perché quando io metodo,
vuol dire che è tanto stanco, eh? Allora, sulla prima domanda io le direi così, in questi tempi che ha fatto un po' di esperienza di preghiera, le viene più spontaneo mettersi in una situazione di contemplazione, quindi immaginando anche facilmente delle scene così, oppure no? Perché di fatto succede, ed è esperienza comune, che noi passiamo attraverso degli stati d'animo diversi e in alcuni momenti siamo più... spinti da un desiderio di capire, di conoscere, e quindi diciamo in un atteggiamento più meditativo più che contemplativo. Allora lei, che conosce il suo cammino di questi tempi, si mette in quello che le viene più spontaneo, o dove pensa, a partire dai suggerimenti che le sono stati dati, dove pensa che ci sia qualche cosa che probabilmente le serve, le fa bene. Abbiamo forse detto anche altre volte, e comunque va sempre bene dirlo, la funzione di chi detta, di chi offre dei punti di meditazione, la funzione nostra, quindi, per esempio, è quella, è analoga a quella del garçon di un ristorante. E quando entrate al ristorante chiedete al cameriere, scusi, cosa c'è come da mangiare oggi? E lui vi elenca 15 piatti. Di primi, e poi ve li fate ripetere, perché non avete capito. E gli dite, beh, però oggi guarda, quelle tagliatelle lì al sugo di capra mi sembrano interessanti, non so se ci sono. Se non le ho mai sperimentate, le voglio provare. Cioè, il nostro compito è quello di suggerirvi delle piste di riflessione. Poi dopo scavate voi, vedete, molto probabilmente succederà che scoprite delle cose che da noi non vi sono state dette. E questo è il modo migliore di pregare, però si prende spunto Dice, ho l'impressione che oggi mi farebbe bene andare su questa linea. C'è un pensiero che mi ha colpito, che vorrei approfondire. Oppure sono molto colpito da questa scena dei tre, che poi sembra che siano uno, che poi comunque non si sa bene, che visitano Abramo. Ah, mi immagino, sono stato nelle vacanze con i beduini e mi immagino questa scena di uno che viene fuori dalla tenda e che vede lì tre personaggi e che si mette a servirli. Immagino, ci sono sento che c'è qualche cosa che mi parla. Quindi, in sostanza, le sto rimandando il problema e dico, scelga lei quello che vuole. Tipico dei gesuiti.
Quello che può essere utile è
non scegliere al momento dell'inizio della preghiera. Sì.
E scegliere prima, sì.
E forse nel caso della proposta meditativa, dato che vengono dati alcuni brani in cui ciascuno deve scavare per trovare, come ha detto Padre Mario, iniziare a leggere questi brani aiuta anche per capire su quale proposta posso orientarmi o meno. E poi tutto quello che ha detto Padre Mario va di conseguenza.
Comunque il menu che vi è stato offerto è per 15 una cena. E poi l'altra domanda, quella sul silenzio di Dio, questo è un punto sul quale possiamo eventualmente tornare, perché più o meno tutti noi abbiamo vissuto dei momenti del silenzio di Dio. E per stare così in termini molto generali, si può dire che il silenzio di Dio alle volte è dovuto alla nostra negligenza, perché non siamo attenti, diciamo, alle parole. Alle volte è dovuto proprio anche a una prova che il Signore, alla quale il Signore ci sottomette, e sappiamo che questa prova è sempre molto dolorosa, ma sappiamo che ha colpito anche persone di una santità indubbia, Santa Teresina per esempio, il Bambino Gesù, ma lo stesso San Francesco negli ultimi anni della vita, Madre Teresa di Calcutta, si è saputo dopo la sua morte che per molti anni, decenni, ha vissuto in questa sensazione di un silenzio di Dio. E lì entriamo in un mistero dove noi non abbiamo molte cose da dire. E, oppure in una fede oscura, lo stesso Papa Francesco in questa sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium parla di questa oscurità che il cristiano attraversa. E, è un dialogo molto misterioso quello che abbiamo con il Signore. L'unica cosa che ci viene detto probabilmente è proprio questa: affidati. Non è facile, ma affidati. Qualche volta mi viene un'immagine di questo tipo per quanto riguarda la fede, che non è sempre chiarezza spettacolare, ma è spesso proprio oscurità, ricerca. Immaginiamo che uno è in piedi su un roccione molto alto e sotto c'è il buio e sente una voce che gli dice: buttati che ti prendo. Cioè, buttati. Momento, cioè vorrei avere delle garanzie. No, c'è la garanzia, te le do, ti prendo, è la mia parola la garanzia. Non è facile, però è un po' la condizione, è una delle condizioni della fede. Alle volte il Signore ci trasporta con entusiasmo e ci sembra tutto facile. Ci sono dei momenti, alle volte anche lunghi, proprio di un silenzio. E adesso, da quello che abbiamo capito, il Signore Gesù ha vissuto questa esperienza poco prima di morire, quando ha chiesto a suo padre: ma cosa succede? Perché mi abbandoni? E quindi è una cosa, però bisognerebbe trattare, si può trattare proprio in termini di meditazione questa, magari andando in avanti possiamo dedicare una volta una riflessione più esplicita, perché è un punto veramente molto importante.
Cioè, quando uno ha la sensazione di inviare una preghiera, cioè come si fa a
temo di non avere capito proprio materialmente. Enrica ha trovato una risposta.
Ma la compagno io anche.
Ah, non puoi, io non lo so. No. Sì, beh, si goda questo momento di dialogo con il Signore. E io penso che una piccola spia che ci permette di capire se ci stiamo ingannando, perché potrebbe essere anche tutta suggestione, no? Io immagino di parlare con il Signore e quindi mi suggestiono a tal punto che credo proprio di avere udito la sua voce. Ma una delle spie che ci permettono di capire se stiamo camminando vero o no è analizzare un po' il contenuto di questo dialogo. Se questo contenuto, per esempio, mi porta a una specie di esaltazione, dove io credo, adesso sì, ho capito delle cose, adesso sono un piccolo draghetto dal punto di vista spirituale, allora lì siamo quasi sicuri che ci stiamo ingannando. Ci sono dei criteri empirici del discernimento che si possono anche elencare, magari una delle prossime volte possiamo passare questo foglio. Uno dei criteri empirici vuol dire proprio analizzo l'effetto che questa preghiera ha lasciato in me. Se l'effetto è esaltazione, chiusura su me stesso, e non ne parlo con nessuno, oppure se ne parlo in termini appunto un po' esaltati, un po' di ostinazione, e magari vedo che questa preghiera non ha determinato in me un atteggiamento più benevolo nei confronti degli altri, ma al contrario, allora posso dire che mi sono ingannato. Ma se i segni che rimangono sono quelli che San Paolo dice nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al versetto 22, vi ricordate? No, ve lo leggo, e eccolo qua. È scritto così piccolo che devi leggere tu. 5:22.
Sì, sì. Dunque.
Vedi?
Ok. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge.
Grazie. Allora, se questi sono i segni che il dialogo con il Signore lascia, quindi benevolenza, pace, serenità, autodominio, allora vuol dire che abbiamo fatto una preghiera sul serio. Sì. Più forte. Prego.
Questa grazia da chiedere, se faccio fatica a formarla preventivamente, mi si chiede in corso d'opera, magari anche dopo molto, invece vedo che c'è una certa insistenza sull'importanza di chiederla prima, anche per orientare meglio la meditazione, la preghiera. Come si concilia questo poi con il fatto che a volte neanche davvero sappiamo che cosa
chiedere?
È più conveniente chiedere.
Allora, chiedere la grazia ha una, insistiamo un po' su questo aspetto, per aiutare il percorso del singolo, ha una certa congruenza all'esperienza degli esercizi spirituali. E come per camminare su un sentiero di montagna, ci sono dei passi previ prima di arrivare al pezzo più duro, ecco, e quindi ci si allena. Allora, la grazia ha un po' la funzione di aiutare a orientare questo cammino. Poi è vero che il percorso è personale, nonostante vengano suggeriti dei punti sugli stessi testi, poi ciascuno prega e il vissuto della preghiera è differente. Allora sarà poi nel confronto con la guida spirituale la verifica anche sulla grazia da chiedere e su come eventualmente è necessario prendere per esempio altri brani oltre a quelli suggeriti. Perché? Perché il cammino della persona orienta un po' lì, però è nel confronto con la guida che si suggerisce un po' di modificare il discorso della grazia. Ecco. Il rischio di, come dire, non seguire, ecco, proprio la grazia da chiedere, quindi non seguire il metodo, il percorso, uno dei rischi è di essere un po' quello che diceva prima Mario, di essere un po' al centro e quindi di non avere la preoccupazione di orientarsi al Signore, ma di guardare sé, mentre il movimento della preghiera è esattamente il contrario. Quindi forse il chiedere la grazia può essere anche una garanzia maggiore dell'orientarsi al Signore.
Questo non significa che uno deve ripetere meccanicamente la grazia, uno la può dire conservandone il senso profondo che vi proponiamo, ma con termini, con parole che sono importanti per la propria storia e che possono essere anche venute così in regalo durante la preghiera, e perciò nel corso delle due settimane il dono che chiedo nella grazia è sempre lo stesso, però si arricchisce delle sfumature man mano della preghiera fatta.
Comunque, un piccolo dettaglio sulla preghiera: in questa esortazione del Papa ci sono tre numeri interessanti, se avete il testo lo trovate anche su internet, i numeri che vanno dal 146 al 48, 148, parlano proprio di alcune modalità della preghiera. E vi ritrovate un po' anche perché evidentemente il Papa Bergoglio ha una formazione degli esercizi spirituali, trovate molte cose di quelle che stiamo dicendo, fanno parte proprio, diciamo, della tradizione degli esercizi spirituali. Quindi dal numero 146 al numero 148 della Evangelii Gaudium. Sì, prego. Io ho difficoltà a capire, ma solo per i tanti anni che ho. Se viene magari più vicina o senza mettersi a disagio. Sadismo proprio.
Allora io infatti poi ho voluto fare una grande, diciamo, catechista per spiegare che Dio non è quello di colocchio sopra, ma è quello che ama. Però per studiarci mi riesce molto facile fare questo, mentre dentro di me ho ancora come questo giudice che mi dice non meriti l'amore che Dio per te, eccetera. Allora, tante volte mi dico la preghiera della misericordia, quella che ci richiama così con te per le tue perfezioni. Però riesco a applicare la grazia a me stessa, è molto
difficile. Sì. Questo è molto vero, glielo posso dire con due esempi, o ricamare su quello che lei dice con due esempi, si può pure accomodare. Allora, il primo esempio è di una signora che tempo fa, al termine di una confessione, dice: voglio confessarmi anche di una cosa che ho già confessato altre volte. confessata, chiusa la confessione, ho detto: signora, lei ha detto a proposito di quella cosa lì che l'aveva già confessata altre volte. Dice: sì, la confesso ogni volta. C'è successo solo una volta nella vita, ma la confesso sempre. Ma dico: ma signora, ma se l'ha già confessata, non è giusto confessarla di nuovo. Lei crede che il Signore l'ha perdonata? Sì, però. E il però è che, insomma, sono più sicura se la confesso ancora. Allora dico: senta, le faccio un esempio. Immagini che in una discussione che abbiamo avuto lei mi ha offeso e poi mi ha chiesto scusa. E io le ho detto: va bene, signora, la scuso, ho capito, si è sbagliata. Mi trova una settimana dopo, mi dice: padre, si ricorda che una settimana fa io l'ho offesa? Dico: signora, non ci pensi più, l'ho perdonata, basta, chiuso lì. Passa un mese e lei mi dice: padre, si ricorda che un mese fa io l'ho offesa? Signora, non ci pensi più, per favore. Se dopo 2 mesi la incontro ancora e mi dice: padre, si ricorda? È pericolo che io la strozzi lentamente. Dove sta il problema? Allora dice: allora forse vuol dire che non mi sono perdonata io. Ah, sì. Ma allora non è più un problema di fede. È un problema che riguarda la psicologia di una persona. Può essere aiutata, a venire fuori da questa situazione, ma ha bisogno di smantellare dentro di sé questo meccanismo insano. Li abbiamo tutti. L'altro esempio che devo portare a proposito delle immagini che abbiamo ricevuto da piccolini, quando io andavo all'asilo, quindi correva l'anno, e una suora delle poverelle di Bergamo mi ha detto che quando noi nasciamo, l'angelo custode nostro riceve in dono dal Signore un libro che ha tante pagine quanti sono i giorni della nostra vita. Lui sa quanti sono. Allora succede che se noi facciamo un peccato veniale, la pagina di quel giorno si rovina un po', c'è una macchietta. Ma se facciamo il peccato mortale, tutta la pagina diventa nera. Poi i peccati mortali di uno di 5 anni, non so cosa volesse dire, comunque erano sempre quello di guardare attraverso il buco della serratura, nel reparto femminile. Allora, diceva che l'angelo custode, che ci vuole bene, quando andiamo alla fine della vita davanti al Signore, per non farci fare brutta figura, strappa tutte le pagine nere. Ci dà una certa verginità. Per cui, per un po' di tempo, io sono andato avanti con l'idea che sarei andato in paradiso solo con le copertine. Ma non è un modo giusto di pensare, Signore, però sono modi che un nostro confratello illustre, si chiama Padre De Mello, che ha scritto diversi libri anche molto interessanti, in uno dei suoi libri dice: io ho avuto un'ottima educazione cristiana, ci ho messo un mucchio di tempo a liberarmene. Chiaro, è da prendere nella espressione paradossale, però è vero, abbiamo bisogno di lavorare tutti su questa, perché